Viaggi e miraggi forse ha qualcosa a che fare con il nostro ospite che ci porta una parola su cui riflettere. Oggi l'ospite è François Bourguet, ben arrivato a Tra le righe.
Grazie mille per l'invito.
Chimico e glaciologo, 36 anni, una laurea in chimica a Torino, poi un dottorato all'Università Ca' Foscari a Venezia in scienza e gestione dei cambiamenti climatici. No, ho sbagliato. Bologna, il bachelor.
Sì, i primi
master,
tre anni.
Il master a Torino, il dottorato Ca' Foscari a Venezia in scienza e gestione dei cambiamenti climatici, poi un postdoc al Paul Scherrer Institute, che è un'eccellenza svizzera nel cantone Argovia.
Sì, esatto. Mi sono trasferito dall'Italia alla Svizzera nel 2019 e poi insomma continuo a vivere felicemente in Svizzera, a fare ricerca in Svizzera dopo questi 4 anni e 3 mesi al Paul Scherrer Institute. E poi ho avuto 6 mesi all'Università di Berna, diciamo una continuazione del lavoro che stavo facendo prima, e poi adesso lavoro all'Università di Basilea.
Lavoro, in cosa consiste il lavoro di François Bourguet? Così diamo subito un'idea, proprio in estrema sintesi.
Sì, l'analisi chimica del ghiaccio e della neve fondamentalmente, per cercare di scoprire un po' quelli che sono i segreti contenuti e custoditi nel ghiaccio, per capire appunto come l'ambiente e il clima sono cambiati nel corso delle decine, centinaia, migliaia di anni.
Dopo su questo ci ritorniamo, perché è una parte poi importante, oggi è anche importante riflettere, perché è la giornata mondiale dedicata ai ghiacciai. Ho letto sulla pagina Instagram di François Bourguet che non ama tanto queste giornate, queste ricorrenze.
Ma no, perché c'è un po' una giornata per ogni cosa, no? Cioè, c'è la giornata internazionale del gatto, di tutto. Però forse questa è finalmente, anche i ghiacciai hanno vengono un minimo portati in queste giornate internazionali, e si celebra anche quella che è la loro fragilità e bellezza in quello che poi tra l'altro è anche l'anno internazionale, il 2025, per la protezione dei ghiacciai.
Allora, in questo caso l'irritazione è un pochino più sfumata.
Esatto.
François Bourguet, che parola ci porta oggi? Potremmo dire ghiaccio?
Allora, ecco, ci avevo pensato e ho detto no, vabbè, dai, è un po' banale dire ghiaccio. Allora ho scelto la parola impurità. Impurità ovviamente contenuta nel ghiaccio, perché è poi quello di cui io mi occupo per il mio lavoro. Cioè io vado ad analizzare appunto queste impurità che sono contenute nel ghiaccio, proprio per cercare di capire come il clima e l'ambiente sono cambiati nel corso nel corso degli anni.
Perché quelle impurità lì ci danno delle informazioni.
Esattamente, perché noi diciamo siamo portati a pensare che il ghiaccio sia acqua allo stato congelato e basta. Il che è vero, ovviamente è acqua allo stato solido, ma all'interno dell'acqua ci sono delle particelle, sodio, magnesio, anche molecole chimiche, a bassissime concentrazioni, in piccolissime quantità, che analizzandole, ecco, che ci danno un sacco di informazioni utili e interessanti.
Allargando la cornice, mi verrebbe da dire che l'impurità forse è più interessante che la purezza.
Sì, esatto. Se il ghiaccio fosse puro al 100%, quindi senza contenere nulla, non ci direbbe niente, dal punto di vista ovviamente degli studi paleoclimatici, della storia. E invece proprio questa imperfezione, chiamiamola così, del ghiaccio è in realtà per noi fondamentale e utilissima.
Allora, sugli studi paleoclimatici ci ritorniamo. 0763211113, questo è il numero per entrare in contatto con noi, ma anche con il nostro esperto glaciologo. Ascoltiamo Elton John e poi andiamo avanti a conversare con lui.
L'ospite di Tra le righe di oggi è un chimico ambientale che studia i ghiacciai. Prima François Bourguet, ma prima di essere un esperto paleoclimatico, corretto?
Sì.
Me lo sono scritta, perfetto. È stato un piccolo bambino che è vissuto in Valle d'Aosta. Ecco, questo interesse per i ghiacciai, per la montagna, per i cambiamenti climatici è stato favorito proprio da l'infanzia in Valle d'Aosta?
Sì, da un certo punto di vista sì, nel senso che fin da quando ero piccolo, insomma, i miei genitori, mio padre, mi hanno portato in montagna ad ammirare le montagne, i ghiacciai, e in Valle d'Aosta ne abbiamo tanti, e quindi da lì c'è stato proprio l'amore per la montagna, ecco, e per i ghiacciai. Poi però l'interesse più verso la scienza, e prima verso la fisica e poi si è trasformato verso un interesse più verso la chimica, è stato un po' curioso, nel senso che avevo visto un film, Twister, sui tornado, di questi ricercatori che andavano alla ricerca dei tornado negli Stati Uniti, e mi ero innamorato dell'attrice protagonista e da lì è stato praticamente, mi sono innamorato dell'attrice e quindi poi anche della fisica, mm-hmm. dell'atmosfera, della meteorologia, di questi fenomeni incredibili che erano i tornado. E da lì poi ho iniziato un percorso sia, diciamo, al liceo, col liceo scientifico, e poi anche quando mi sono trasferito a Bologna a studiare all'università, orientato verso lo studio della fisica. Uno studio della fisica che anche lì è stato, mi ero creato chissà quali aspettative, poi ho fatto il primo esame di fisica, me lo ricordo ancora, era algebra e geometria, e ho preso 8 e l'ho detto a mia mamma, lei, ah, bravissimo, ancora abituata agli 8 decimi del liceo, poi in realtà erano 8 trentesimi, e da lì però in realtà questa
non
esperienza...
Non un bel voto.
Assolutamente no. E però in realtà quell'esperienza mi ha permesso di prendere consapevolezza di quello che mi piaceva veramente, no? Provando ho capito che forse la fisica non era la mia strada, e ho avuto un professore di chimica molto bravo, e lui mi ha fatto scoprire il mondo della chimica che fino a quel momento avevo trascurato. Quindi è stata, se vogliamo, una bella batosta dal punto di vista del morale, però poi mi ha permesso di intraprendere la strada della chimica, dello studio della chimica, e fino ad arrivare poi qui a studiare i ghiacciai.
Dunque aveva già l'idea da ragazzino che un fallimento per chi fa ricerca scientifica non è qualcosa di drammatico, un fallimento si rimette in discussione e quando si fa ricerca bisogna metterlo in conto, non sempre si arriva dove si vuole arrivare, però la strada comunque può essere utile.
Assolutamente sì, e di questo appunto c'era anche uno degli altri insegnamenti, magari li conto sulle dita di una mano, insomma, gli insegnamenti grandi della vita che ho avuto è stato durante proprio il tirocinio in triennale, facevo sintesi di molecole al tempo, quindi ancora distante dal ghiaccio, e lì ero un po', come dire, triste perché gli esperimenti non venivano, e allora così mi lamentavo un po' con la mia insegnante del tempo, e lei mi fa, se tu ti abbatti per un fallimento allora vuol dire che la ricerca non fa per te. E lì per lì ero rimasto, dico, cavolo, che insomma dura era stata, però effettivamente è vero, cioè nel processo della ricerca è normale fallire, fallisci 9 volte, impari da questi 9 fallimenti e poi la 10ª volta riesci e poi insomma...
Sì, anche se il concetto di fallimento è difficile, pur che adesso lo stanno rivalutando tutti, psicologi, psicanalisti, i coach, i life coach, dicono che sia molto la cultura statunitense che è riuscita a introiettare il concetto di fallimento e poi di ripartenza, e quello che hai fatto fino al fallimento non va buttato via, poi torna utile. Però è vero che quando poi ci si trova di fronte a un fallimento è difficile pensare a tutti questi aspetti anche positivi.
Adesso io ne parlo così col sorriso, ma in realtà quando ho fallito quelle 9 volte, diciamo così, insomma, il sorriso non si vedeva sulla mia faccia.
E com'è stato crescere in Val d'Aosta? Dunque, cresciuto bilingue italiano-francese?
Sì, noi in Valle d'Aosta studiamo anche il francese, abbiamo anche all'esame di maturità una quarta prova proprio in francese, ed è stato, cioè, molto bello, nel senso che vivere ad Aosta è vivere in una città comunque abbastanza piccola, quindi se sei bambino soprattutto hai la libertà di esplorare la città senza, già da solo anche, e quindi non tornerei indietro, cioè nel senso non cambierei nulla della mia infanzia, è stato molto bello, e questo fatto di vivere in un piccolo paese, cioè una piccola città, poi si sta continuando, il fatto che mi piace molto vivere in un contesto un po' più raccolto rispetto magari alle grandi città.
Sì, Aosta che abbiamo imparato a conoscere grazie ai romanzi polizieschi di Manzini.
Sì.
Lo conosce? Li ha letti?
No.
Ritrova la sua città? No?
No, non li ho letti.
Non li ho letti, però Aosta ha avuto, diciamo, questa grande in ambito italiano, chiaramente di romanzi italiani, perché appunto al centro dei romanzi di Manzini, con il suo ispettore che per punizione viene trasferito da Roma in questa, lui pensa, sperduta città al nord, e lui si ostina ad andare in giro con le Clark, che okay, a Roma andavano bene, ma lì con la neve, la pioggia, funzionano poco. Andiamo avanti a discorrere con François Bourget. Vogliamo anche capire il suo lavoro ora come ricercatore all'Università di Basilea, ma anche l'esperienza di diverse spedizioni polari dopo John Legend. 14:48 a Tra le righe, stiamo chiacchierando con François Bourget, che è un chimico ambientale che studia i ghiacciai, abbiamo detto attualmente ricercatore all'Università di Basilea, e ricercatore su un tema ben preciso che riguarda i ghiacciai. Riesce a spiegarcelo proprio semplicemente?
Sì, allora, i ghiacciai sono vengono definiti spesso anche come una sorta di archivio climatico di quello che è stato il passato del nostro pianeta. È un libro di storia scritto non in italiano, in inglese o in francese, ma nel linguaggio della chimica, che appunto un chimico è in grado di andare a decifrare. E si formano i ghiacciai nel corso delle migliaia di anni, un processo molto lento, che parte da una nevicata, comincia da una nevicata, e i fiocchi di neve di questa nevicata contengono al loro interno delle impurità, e quindi ritorniamo alla parola che ho scelto, e la neve, accumulandosi nel corso appunto delle decine, centinaia, migliaia di anni, si trasforma poi lentamente in ghiaccio e custodisce, incapsula questa informazione nelle profondità appunto dei ghiacciai. Quello che si fa è andare in determinati siti, che devono essere siti con specifiche proprietà, cioè devono essere sufficientemente freddi, cioè che d'estate non ci sia fusione o ci sia una fusione limitata della neve che si è accumulata durante l'inverno, e che non ci sia un movimento eccessivo del ghiacciaio, affinché appunto questa stratigrafia strato dopo strato delle varie nevicate sia preservata. Qui si vanno ad estrarre dei campioni, quindi questi cilindri che vengono chiamati in gergo appunto carote di ghiaccio, e un metro alla volta all'incirca si estraggono questi campioni, fino ad arrivare a, nel caso delle Alpi per esempio, circa 80 metri di profondità, o traducendo questi metri in anni, circa 15.000 anni. In Antartide per esempio però si può andare addirittura anche a 3 km di profondità, e si va indietro addirittura fino a 800.000 anni, o adesso un nuovo progetto che hanno terminato di carotare proprio quest'anno, che si chiama Beyond Epica, e sono riusciti a raggiungere ghiaccio vecchio di 1.2 milioni di anni.
E dopo queste carote di ghiaccio le si vuole conservare in un posto dove possono rimanere lì come una libreria, una biblioteca che potrà essere consultata per tutte le informazioni che si possono avere.
Esatto, poi praticamente queste carote vengono trasferite nei vari laboratori, qui le tagliamo, le sezioniamo, e insomma a me piace pensare alla carota appunto che si usa, essendo così preziose, no? Cioè immaginiamo andare in Antartide, andare in Mongolia, in Siberia, ma anche qua sulle Alpi, sì, sono un patrimonio dal valore inestimabile, si tagliano in diverse sezioni, per poi ognuna di queste sezioni subisce determinate tipologie di analisi specifiche, che possono essere magari legate agli inquinanti o ai pollini o a altri elementi chimici che ci possono dare delle informazioni.
E l'attuale ricerca di François Bourget va proprio ad analizzare in queste carote di ghiaccio che cosa state cercando?
Allora, io sono forse nello step prima della carota di ghiaccio, cioè ho raccolto dei campioni di neve alle isole Svalbard in un periodo a cavallo di quando il fitoplancton marino, no? Quindi quelle alghe marine, si stavano risvegliando, quindi prima del loro risveglio e durante, quando si sono insomma svegliate dal letargo invernale. Il mio obiettivo è quello di cercare nella neve delle molecole chimiche che possano essere associate proprio al risveglio di queste del fitoplancton, e questo perché poi, appunto, in un futuro, quando avrò trovato queste molecole e quando saranno, insomma, sarà confermato che derivano dal fitoplancton, l'idea è quella di cercare nelle carote di ghiaccio, quindi riavvolgere il naso della storia, ricercarle nelle carote di ghiaccio e capire e ricostruire come il fitoplancton marino si è evoluto nel corso degli anni. Perché è importante? Perché il fitoplancton marino agisce come una sorta di assorbitore di CO2. E quindi capire come si è evoluto nel tempo permette anche di capire come evolverà in futuro in base al cambiamento, all'aumento delle temperature, per esempio. Quindi capire il passato per poi comprendere meglio il futuro.
Io avevo una domanda tecnica, ma queste carote di ghiaccio, da quello che ho capito, poi vengono sezionate, conservate, e quanto tempo durano in laboratorio, visto che comunque dovete fare prelievi sempre diversi?
Beh, allora, diciamo che si possono conservare anche per diversi anni, e quello che succede di solito è che si estrae la carota, la si seziona in due, quindi in due metà, una metà la si analizza, l'altra la si custodisce come copia di backup, mm-hmm. per esempio, magari è necessario fare altre analisi, oppure analizzare cose nuove. E una volta che sono, diciamo, così tagliate e riconservate, possono durare per diversi anni, sì.
Dopo c'è questo progetto Ice Memory che vuole conservare queste carote di ghiaccio anche per il futuro, per futuri ricercatori, perché se il ghiacciaio ora si ritira o non avrà più diciamo la consistenza nel momento in cui si è estratta questa carota di ghiaccio, è interessante lasciarlo anche a nuove generazioni di ricercatori.
Certo, e di fatto, cioè, l'aumento delle temperature sta causando proprio sta confondendo l'informazione che è contenuta nel ghiaccio, e quindi questo progetto, che credo sia un progetto davvero di una generosità immensa, ha l'obiettivo di andare in vari siti del mondo, ovviamente ghiacciai del mondo, per prelevare queste carote e poi renderle a disposizione dei futuri ricercatori, quando magari ci saranno tecniche che oggi non abbiamo, ma nel futuro non ci saranno neanche più i ghiacciai, e quindi questo progetto proprio renderà disponibile del ghiaccio per questi futuri ricercatori, per gli scienziati del domani.
Sì, sul sito della propria presentazione degli alunni di Ca' Fosca ha dato un'immagine molto interessante di questo scioglimento dei ghiacci, praticamente come se queste carote fossero delle pagine di un libro con delle parole, e lo scioglimento fa sì che l'inchiostro si macchi e sia più difficile da leggere.
Esattamente.
Mi è piaciuta tantissimo questa immagine. A proposito di carotaggio, è arrivato un messaggino, ma forse lo leggiamo dopo?
Lo leggiamo dopo. François Bourguet rimane anche dopo il notiziario delle 15, e dunque ci ritorniamo anche per andare a consultare questa libreria, questa biblioteca preziosa che sono i ghiacciai, e sapere anche qualcosa di più su, perché ha detto, quando i ghiacciai non ci saranno più. Mm-hmm. E se è quello che ci aspetta, chissà.
Avevo parlato di un messaggino e adesso lo leggerò. Un ascoltatore ci scrive: cambiamento climatico, scioglimento dei ghiacci, liberazione di batteri o piccoli microrganismi. Quanto è sensibile il mondo scientifico a riguardo di certi pericoli dove i virus assopiti per migliaia di anni possono liberarsi? Ci sono stati piccoli procedimenti, quindi è fantascienza o è veramente un pericolo questo dei virus che si liberano dal ghiaccio?
Non è purtroppo fantascienza, nel senso che non dai ghiacci ma dal permafrost, per esempio, è successo in Siberia qualche anno fa che il batterio dell'antrace, rimasto appunto dormiente per tanti anni, a causa proprio dello scioglimento del permafrost si è risvegliato e ha causato anche una moria di renne, e se non sbaglio anche un bambino è morto che viveva nei villaggi, insomma, intorno a questa zona. Quindi purtroppo è una realtà, ovviamente la dimensione di questo fenomeno è ancora tutta da indagare e da capire, quanto poi effettivamente possa essere pericoloso per, diciamo, l'umanità intera e non magari invece più per le comunità che vivono vicino a queste zone. Riguardo ai ghiacciai, ci sono tanti batteri nei ghiacciai, relativamente ovviamente, ma sono popolati da batteri, e questa è stata anche per me una sorpresa quando ho letto i primi articoli che riguardavano appunto i batteri nel ghiaccio. È una tematica ancora abbastanza giovane, quindi si sta sviluppando adesso, e quindi anche ricollegandomi a questo progetto Ice Memory, no? Cioè, se pensate che adesso si sta cominciando ad indagare questa tematica qui, in futuro magari si potranno avere chissà quante ulteriori informazioni sui batteri nel ghiaccio, e avremo, no? I ricercatori del futuro avranno a disposizione queste copie di backup che sono state raccolte adesso.
Perché magari si potrebbe avere della tecnologia, delle informazioni, delle ricerche che permettono di dare risposta a queste domande, ma poi non ci sarebbero più i ghiacciai dove andare ad indagare.
Esattamente.
È questo il rischio.
Esattamente. E infatti questa tematica di ricerca, che diciamo non è il mio in termini di expertise scientifico, ma sta nascendo proprio adesso, e quello che i ricercatori stanno osservando è proprio capire quale diverse comunità di batteri ci sono nel ghiaccio, e anche se in alcuni casi possono anche essere dei batteri patogeni oppure no.
Allora, diciamolo subito, François Bourguet è in Ticino, lui abita in una piccola cittadina, dicevamo amante delle piccole cittadine, cresciuto a Aosta.
E adesso vivo a Brugg.
A Brugg, 40 minuti in treno da Basilea, dove svolge la sua attività di ricerca. È in Ticino perché questa sera ci sarà un incontro alle 18, un incontro in questa giornata che abbiamo detto è la giornata UNESCO dedicata ai ghiacciai, in questo anno dedicato ai ghiacciali, appuntamento nell'ambito del festival diffuso L'Uomo e il Clima, questa sera a Paradiso alle 18 presso l'Art Feline Library. Ci sarà appunto l'incontro con François Bourguet e la proiezione di un cortometraggio, The Ice Builders, e tutto nell'ambito di una mostra che propone appunto il festival L'Uomo e il Clima, che ora vado a recuperare, la mostra
Lost Ice,
Lost Ice che è allestita proprio in questa library a Paradiso, e appunto la mostra, e questo festival L'Uomo e il Clima si distingue proprio per tante proposte in diversi luoghi della Svizzera italiana per portare il tema del cambiamento climatico in un modo nuovo, divulgare, sensibilizzare per altre vie. Anche loro scelgono un piccolo cortometraggio, dicevamo prima, i documentari, i film, anche la stessa arte aiuta a far arrivare un nuovo messaggio, perché forse l'arte del divulgatore scientifico in questo momento deve essere un po' affinata, deve avere strumenti sempre più diciamo
accattivanti
anche. Sì,
sì, credo che adesso come non mai divulgare correttamente la scienza, comunicare correttamente la scienza sia fondamentale, e attraverso tutti i modi possibili che conosciamo, quindi l'arte, il cinema, i quadri, le fotografie e anche appunto i social media, no? Sono tutti strumenti che noi possiamo utilizzare per convogliare dei messaggi importanti e per far uscire, no, le informazioni che il mondo scientifico produce verso l'opinione pubblica, che ne ha diritto, anche perché insomma finanzia la ricerca scientifica. È una sfida, dicevo, molto complessa, perché viviamo in tempi molto complessi, e mi era capitato appunto di parlare di questo tema anche in passato, e credo che la grande sfida sia quella di cercare di abituare le persone proprio alla complessità. Banalizzare, semplificare un concetto è ovviamente alla base della divulgazione scientifica, ma non iperbanalizzarlo, sempre cercare di arrivare un messaggio che non ipersemplifichi la realtà, perché la realtà è complessa, e se si ipersemplifica la realtà poi uno potrebbe pensare ma perché allora non si fa così, quando poi in realtà appunto ci sono tante cose connesse che fanno sì che non si possa fare in un determinato modo, perché ci sono tante altre cose collegate, no? E quindi l'abituare alla complessità e il comunicare la complessità credo che sia fondamentale, la grande sfida della comunicazione scientifica adesso, oggi.
Su questo punto ci ritorniamo dopo Gian Thiele, perché François Bourguet è anche presente su Instagram e ha anche curato un podcast proprio su questo tema. Wow. Gio Antile dal Festival di Sanremo, l'edizione di quest'anno. Allora, François Bourguet, chimico ambientale che studia i ghiacciai, anche divulgatore scientifico su Instagram e anche in un podcast. La pagina Instagram si chiama Atlas, che è come il personaggio mitologico.
Esatto.
E dà l'idea di un peso, però, Atlas.
Sì, diciamo che Atlas sia appunto inteso come Atlante, quindi come mondo, ma anche proprio come peso da portare in termini proprio anche di responsabilità, mm-hmm. direi, no? La responsabilità mia, in questo caso, è di cercare di portare un messaggio divulgativo di qualità, rigoroso, ma anche al tempo stesso che sia interessante e divertente anche da usufruire.
Sì, la responsabilità, perché Atlas tiene sulle spalle la Terra e dunque di avere cura della Terra. Com'è questa esperienza di divulgatore scientifico su Instagram?
Allora, innanzitutto è nato per una passione, per la passione che ho di parlare di scienza, proprio perché appunto credo che sia fondamentale questo trasferimento di conoscenza dal mondo scientifico al mondo del pubblico generico, no? E mi diverto. Adesso purtroppo il tempo è sempre limitato, quindi per creare contenuti ovviamente ci vuole tempo, però è un progetto al quale tengo molto e spero davvero di riuscire a continuarlo anche nel medio-lungo periodo.
E anche riesce a continuare anche il podcast, o il podcast è stata un'esperienza e poi da riprendere in futuro, no?
No, anche il podcast è un qualcosa che voglio continuare, si chiama Climax, storie da un pianeta più caldo, e lì è anche la modalità che preferisco da un certo punto di vista, perché se su Instagram uno è vincolato a, non so, 30-60 secondi, in un podcast uno può parlare anche per 20 minuti, mezz'ora, approfondire, no? Diciamo prima, abituare alla complessità, quindi approfondire un determinato messaggio, un determinato concetto e un po' sviscerarlo come si deve, entrando nel merito delle cose e non restando superficiali.
Allora, ci siamo persi per strada, le spedizioni polari, François Bourguet ne ha fatte diverse, 8-9, in posti anche non così ospitali ma interessanti per i ricercatori. Com'era la vita lì?
Eh sì, per noi ricercatori del ghiaccio, diciamo, è molto importante andare in zone fredde, quindi in Groenlandia sono stato una volta e diverse volte anche alle isole Svalbard, e andare alle isole Svalbard, per esempio, tra l'altro ci ritornerò tra un paio di settimane, per 3 settimane, e, è stato, soprattutto 2 anni fa, è stato molto d'impatto, perché credo che sia uno di quei posti in cui davvero vedi il cambiamento climatico con i tuoi occhi. E mi ricordo appunto che era aprile, e aprile dovrebbe essere il mese più freddo, o tra i mesi più freddi comunque che ci sono lì alle isole Svalbard, e è stato il mese, ho fatto un conto abbastanza spannometrico, però un mese tra i più caldi tra quelli mai registrati. Pioveva, anziché le nevicate sentivi il suono del disgelo, ed è stato davvero un colpo al cuore da questo punto di vista. Cioè, io ero lì per raccogliere la neve e poi la neve in realtà veniva in gran parte, è stata fusa in questi eventi molto caldi, e l'abbiamo visto anche adesso a febbraio, in cui proprio alle isole Svalbard ci sono state delle anomalie di temperatura di addirittura 10 gradi superiore alla media del periodo. E anche lì, quando arrivi con l'aereo che sorvoli questi fiordi bellissimi, vedi, sono stato lì 4 volte e ogni anno vedevi la lingua del ghiacciaio sul fiordo sempre più arretrata. E la cosa che spaventa proprio è la rapidità con cui le cose stanno avvenendo. Cioè, te ne rendi conto a distanza di un anno o 2 anni.
Ecco, ma come la gestisci psicologicamente questa visione, questo monitoraggio del sempre peggio un po'?
Soprattutto di fronte anche a chi dice: ma c'è sempre stato, ma non è così grave.
Più estate.
Allora, da un certo punto di vista lo prendo, anche per come sono io, una persona abbastanza ottimista, un ottimista ostinato, forse fin troppo in alcune circostanze, però colgo l'occasione di documentare queste cose per dire: dobbiamo fare qualcosa. Il processo di decarbonizzazione, che fortunatamente sta già avvenendo, ma deve avvenire ancora più rapidamente, per Due motivi. Il primo ovviamente è perché vogliamo salvaguardare i ghiacciai, soprattutto quelli polari, che sono causa dell'innalzamento del livello dei mari nel caso in cui fondessero. E nel secondo è perché i ghiacciai sono, credo, proprio un patrimonio culturale e al quale noi siamo proprio anche legati sentimentalmente, no? In qualche modo. E quindi vedere e documentare il loro declino mi spinge a continuare a raccontarlo, proprio perché credo che sia l'unico modo per accelerare e per fare in modo che l'opinione pubblica spinga per l'accelerazione di politiche di decarbonizzazione, quanto mai fondamentali.
Allora, continuare a tenere aperto un canale di dialogo è importante, spiegare la complessità mi sembra di capire, ma lei ha detto forse i ghiacciai non ci saranno più. Ci lasciamo con lo sguardo ottimista di François Bourget, ricercatore.
Non ci saranno più o ci saranno, dipende da noi. Dipende da se riusciremo a rispettare gli accordi del clima di Parigi, quindi se riusciremo a mantenere l'aumento delle temperature entro i 2 gradi rispetto al periodo preindustriale. Se così fosse, allora la Svizzera avrà ancora il suo Aletsch Gletscher, ancora le Alpi avranno anche un 25-30% dei ghiacci rispetto al 2017, altrimenti no. Però la cosa positiva è che siamo noi ad avere la possibilità di poter decidere il futuro dei nostri ghiacciai. E saremmo bravi? Io mi auguro di sì.
Grazie François Bourget di essere stato con noi a Tra le righe. Ricordo che sul nostro sito rsi.ch, nella pagina dell'informazione, c'è un bell'articolo proprio con un'intervista a François Bourget in questa giornata dedicata ai ghiacciai, nell'anno anche dedicato alla difesa dei ghiacciai, alla preservazione dei ghiacciai nel mondo. Grazie François Bourget, ricordo, chimico ambientale che studia i ghiacciai, ricercatore all'Università di Basilea.
Grazie mille a voi per l'invito.